Io rimango nei tempi promessi anche. Ma, signor Presidente, signore del Tribunale, prendo la parola per Parisi Natale, che ha una situazione omologa, direi, identica a quella del numero 37 turco per cui vi ha parlato stamattina l'avvocato Giacomini. Fortunatamente abbiamo avuto la pausa, posso parlarne dopo, perché parlare immediatamente dopo Giacomini sarebbe stato per me obiettivamente una sfortuna, perché il livello e la bravura dell'avvocato Giacomini, stamattina l'abbiamo sentito, e direi che non debbo nemmeno più ritornare assolutamente sugli argomenti che ha già sviluppato e ha espresso l'avvocato Giacomini. Io ho solamente, sono brevissimo, delle piccolissime considerazioni su quella che è la responsabilità, il 608, del Parisi Natale. Si fa parte di quel gruppo, i pubblici ministeri lo hanno identificato come gruppo intermedio, coloro che sono stati identificati, che avevano il controllo o comunque la vigilanza delle celle in quel di Bolzaneto e che i pubblici ministeri dicono sono responsabili, devono essere condannati perché erano lì, non possono non aver visto, non possono non aver saputo e quindi rispondono del reato omissivo proprio perché si trovavano in quel periodo, in quel turno, in quelle determinate circostanze davanti alle celle della caserma di Bolzaneto. Io ritengo che per poter arrivare, e non voglio ripetere i discorsi sul reato omissivo, reato proprio che ha fatto stamattina l'avvocato Giacomini, ritengo perché comunque per poter arrivare a dire che Parisi Natale è responsabile, che questo gruppo intermedio è responsabile, dovremmo avere qualcosina in più in ordine ai riscontri probatori, in ordine alle specifiche, agli specifici atteggiamenti e alle specifiche responsabilità. Perché Parisi, secondo i pubblici ministeri, risponde in quanto nella fascia oraria 19:30, poi andremo a vedere gli orari, anche come vi ha stamattina sviluppato il collega precedente, però si dice agevolando o comunque non impedendo la condotta di altri, consentiva o non impediva che dette persone, in alcuni casi visibilmente ferite, senza plausibile ragione, fossero costrette a tenere determinati comportamenti. Dall'altro lato tutta l'istruttoria dibattimentale, io chiedo venia, non sono quasi mai venuto, non posso parlare molto poco, però dai verbali risulta che nessuno delle persone che ha subito i comportamenti all'interno della caserma di Bolzaneto ha identificato, ha alzato il dito, ha accusato Parisi Natale di un determinato comportamento. Non c'è nessuno che mi può dire che Parisi Natale si è comportato in un determinato modo, o quantomeno non c'è nessuno che mi può dire che Parisi Natale ha girato di là la testa, non ha guardato, non è intervenuto nel momento in cui un comportamento vessatorio, siete voi a doverlo dire, è stato messo in atto all'interno della caserma di Bolzaneto. Anche perché credo che sia logico, non sia credibile dall'altro lato dire che questi comportamenti vessatori, se questi comportamenti vi sono stati, hanno avuto un periodo, si sono susseguiti per tutte le ore, per tutti i minuti, per tutti i periodi dei famosi tre giorni e in tutti i turni che sono avvenuti all'interno della caserma di Bolzaneto. È anche vero che viene contestato al Parisi la fascia oraria 19:30. Abbiamo visto stamattina, ve lo ha spiegato il collega, che effettivamente il gruppo della dottoressa Maida non è arrivato alle ore 19, Giacomini vi parlava dell'imbrunire, dall'altro lato è evidente anche che questi mezzi erano alla piazzale Kennedy, hanno avuto delle persone, hanno degli arrestati, dei fermati, sono partiti e è pacifico a questo punto, direi tranquillo sotto tutto il profili, che siano arrivati alla caserma di Bolzaneto intorno alle 23:30, non certamente prima, non incertamente intorno alle ore 19. Che cosa sia avvenuto? Che cosa abbiano visto queste persone? Ritengo che debbano essere i pubblici ministeri a provarlo. Dall'altro lato ritengo che non vi sia comunque la prova che in quel momento, in quei frangenti, presente Parisi Natale, siano avvenuti comportamenti vessatori tali da richiedere l'intervento del Parisi, del pubblico ufficiale. È chiaro che abbiamo visto la responsabilità penale è personale, la responsabilità penale porta ad una responsabilità per le azioni o per le omissioni che io ho messo in atto, è chiaro che dovremmo arrivare, dovete arrivare a dire sicuramente, qualora riteniate responsabile Parisi Natale, nel momento in cui Parisi, in quelle poche ore, e non tutte quelle comunque del turno, Parisi Natale era presente all'interno della caserma di Bolzaneto, sono sicuramente avvenuti comportamenti vessatori a carico di determinate persone. Io potrei concludere qui, se non vorrei ricordarvi quella che è la memoria dei pubblici ministeri. Corposa, direi un lavoro titanico sotto tutti i profili, ma che io ritengo contenga la prova o comunque l'elemento che voi potete utilizzare per arrivare ad assolvere Parisi Natale o comunque direi tutti quelli del gruppo intermedio. Perché mi si dice, parlando proprio del discorso del gruppo intermedio, non è stato contestato il reato continuato di lesioni, percosse di ingiurie, minacce e violenze private in danno delle parti offese, perché è impossibile, dicono i pubblici ministeri, arrivare all'individuazione delle singole responsabilità. Poco sotto, non è stato possibile nemmeno provare l'abbinamento tra la cella e la sottosquadra e quindi ciascun intermedio. Sono gli stessi pubblici ministeri a dirmi: abbiamo dei limiti probatori che non siamo riusciti a risolvere, abbiamo dei limiti probatori che comunque ci dobbiamo portare dietro, e do atto dell'onestà nella memoria dei pubblici ministeri di questa loro impossibilità a provare, di questa loro impossibilità ad arrivare a determinare le singole responsabilità e i singoli comportamenti. Poco dopo mi dicono, in relazione al 608, ma ciò non ha importanza perché comunque la semplice posizione dell'imputato all'interno o davanti alla cella della caserma di Bolzaneto porta comunque alla responsabilità di queste persone per il loro comportamento omissivo. Peccato però che gli stessi pubblici ministeri, parlando di un altro argomento e poche pagine prima, è la pagina 8 del capo A1 della memoria dei pubblici ministeri, dicano: chi ha visto e percepito tutto quello che è accaduto senza intervenire adeguatamente si è reso concorrente nei reati commessi. Quindi sono gli stessi pubblici ministeri che dicono: quando noi abbiamo ottenuto la prova che il determinato soggetto, Parisi Natale o comunque mettete il cognome che voi volete in questo frangente, ha visto e percepito senza intervenire quel determinato fatto, noi lo abbiamo ritenuto concorrente in quella determinata situazione. Ma poco dopo, quando mi parlano degli intermedi, mi dice: non siamo stati in grado di collocare o collegare la cella coi comportamenti vessatori, non siamo stati in grado di individuare le singole responsabilità. Mi sembra di sentire un po' ripetere quel vecchio concetto che nell'ambito civile è sviluppatissimo, nell'ambito penale invece non può, per civiltà nostra, avere campo, quello della responsabilità oggettiva. C'era, quindi ne deve rispondere. Aveva un certo ruolo, quindi ne deve rispondere. È chiaro che voi dovete, secondo me, e non voglio dilungarmi oltre, arrivare a dire: nei confronti del Parisi Natale vi sono questi elementi probatori, nei confronti del Parisi Natale vi sono determinate dichiarazioni di parti lese che lo accusano, nei confronti di Parisi Natale vi è il soggetto X che dice di aver subito vessazioni in quel determinato momento, nel momento in cui Parisi Natale, che ha riconosciuto, si è girato dall'altra parte, o nel momento in cui Parisi Natale non è intervenuto, o nel momento in cui Parisi Natale non ha portato avanti quella mano, come diceva oggi l'avvocato Giacomini, per fermare il soggetto che dava la sberla. Questo è l'elemento probatorio che voi dovete avere presente nel momento in cui dovrete valutare la responsabilità o meno di questi soggetti. Non è possibile genericamente dire: siccome era presente ne deve rispondere. Tra l'altro Parisi Natale cosa vi dice nell'interrogatorio? Nell'interrogatorio È vero, eravamo a Piazzale Kennedy, siamo arrivati molto più tardi, abbiamo portato, è uno dei pochi anche che dice ero davanti alla cella, dice ero la cella in fondo, c'erano degli uomini perché le donne erano in un'altra cella e non erano da me seguite, vi erano delle altre celle dove vi erano anche degli altri colleghi, ero nella cella in fondo, nella cella che io, davanti alla quale io sono rimasto, non tanto perché dice andavo avanti e indietro perché la situazione era molto tranquilla, andavo a fumare con una collega, il sovrintendente Arecco, rientravo, non c'è stata confusione, vi erano solo le persone in borghese, non ho mai visto gente in divisa che entrava e veniva, portava nuovi arrivati o li portava via, o addirittura li portava in infermeria, due di questi sono stati da me personalmente accompagnati in infermeria, vi dice in quel momento non è successo assolutamente nulla, in quel poco tempo, perché sono poche ore alla fine. Non è il turno 19.03, ma parliamo di 23.30, 24 fino alle 3 all'incirca. Quindi un periodo di tempo limitatissimo, all'interno del quale possono non essere, può non essere successo nulla. Possono non essere intervenute delle vessazioni. Mi dice ancora Parisi, in quel determinato frangente nulla è avvenuto. Nella cella davanti alla quale io mi trovavo non ho visto persone in ginocchio, non ho visto persone sedute, non ho visto persone costrette a tenere o ad avere determinati atteggiamenti. E non mi pare che vi siano elementi probatori per arrivare a dire che sicuramente nel periodo in cui Parisi Natale è stato davanti alla cella, qualcosa è avvenuto, un comportamento vessatorio è avvenuto. È chiaro che questo processo, io ritorno a dire e poi ho concluso, parliamo della responsabilità penale personale di una persona, non possiamo fare di questo processo un processo politico, non possiamo fare di questo processo un processo al sistema, non possiamo fare di questo processo il processo mediatico che qualcuno vorrebbe fare. E allora non dobbiamo fare un discorso generalizzato, ma dobbiamo andare a riscontrare posizione per posizione, situazione per situazione e dire se nei confronti di quel soggetto abbiamo degli elementi probatori tali da poter arrivare a dire, oltre a ogni ragionevole certezza, che è sicuramente responsabile, e poter dire in quel tempo in cui il soggetto era all'interno davanti alle celle della caserma di Bolzaneto, sicuramente sono avvenuti comportamenti vessatori per i quali il soggetto coscientemente ha visto, ha capito che cosa succedeva, si è girato dall'altra parte e non è intervenuto come invece avrebbe dovuto il suo ruolo e il suo grado portarlo all'intervento. Sotto questo profilo ritengo che non vi sia assolutamente la prova di ciò che viene contestato al Parisi Natale, quindi io chiedo l'assoluzione per non aver commesso il fatto.
Grazie. Prego.
Buongiorno. Buongiorno Presidente, buongiorno Giudici. Avvocato Calzetta in sostituzione dell'Avvocato Savi e concludo sulla posizione di Talo Antonello. Allora Presidente, Talo Antonello è inquadrato appunto nell'inquadramento, nella struttura pensata e strutturata dalla Procura tra quello che sappiamo essere stato chiamato il livello intermedio. Viene quindi incasellato tra quei soggetti che sempre appunto, secondo sostenuto dalla Procura, avrebbero avuto l'incarico di organizzare e comunque predisporre la vigilanza davanti alle celle. L'elemento su cui sostanzialmente la Procura fonda e radica la responsabilità del TALU e genericamente di tutti gli intermedi è proprio il fatto che sarebbe riscontrabile in capo a questi soggetti una presenza costante e continuativa per l'intero turno proprio davanti alle celle, una presenza dalla quale si potrebbe appunto, si può, secondo quanto sostiene l'accusa, si può presumere e in qualche modo far derivare quella consapevolezza di quello che sarebbe stato il trattamento a cui sarebbero stati applicato ai fermati e arrestati, trattenuti in Bolzaneto. Ebbene Presidente, proprio in relazione a quella che è la presenza, mi preme fare due fondamentali e velocissime premesse, perché, e questo è assolutamente riconosciuto dalla Procura, TALU fa parte di quella che è definita la prima squadra, il primo turno di vigilanza ad aver operato con l'incarico di oltre che di traduzione, anche di vigilanza sui propri tradotti. E questo è un dato pacifico e non è neanche il caso di approfondire. Cosa invece che necessita un approfondimento è il fatto che Talu viene impiegato nel turno che va dalle 13 alle 19 del venerdì 20 luglio. Turno che avrebbe dovuto portare Talu e i suoi compagni, tra cui il Tarascio e l'ispettore Valerio, ad occuparsi appunto in questa fascia oraria delle traduzioni dalla questura al sito di Bolzaneto. Di fatto, e questo è un dato documentalmente provato dal documento 6.13 e quindi la notazione di servizio che l'ispettore Valerio fa addirittura già in data 6 marzo 2002, l'ispettore Valerio ci fornisce quello che è un programma di quello che fu la giornata del 20 luglio sua e della sua squadra, perché Valerio ci spiega che effettivamente iniziò il suo turno alle 13 e che materialmente stazionò di fronte alla questura, e nello specifico lui addirittura dettaglia la via, in via Diaz, fino alle 16.30. E stazionò fino alle 16.30 di fronte alla questura semplicemente perché i primi arrestati gli vennero consegnati solo alle 16.30, i primi arrestati del reparto mobile. A quel punto alle 16.30 l'ispettore Valerio insieme ai suoi uomini, tra cui appunto l'ispettore Talu, prende e si dirige verso la caserma. Ci mette il tempo materiale che ben sappiamo volerci per arrivare a Bolzaneto e quindi arriva nel sito indicativamente alle 17. Ed ancora Valerio, sempre in questa relazione che agli atti del 6 marzo 2002, precisa: siamo rimasti in caserma fino alle 18.30, perché a quel punto arrivano invece gli uomini del reparto mobile di Roma e quindi a noi un funzionario dice di ritornare in centro. A quel punto loro ritornano in centro e nello specifico proseguiranno il loro incarico in zona fiera dove poi si tratterranno fino alle 23. Questo è un documento che è stato utilizzato sia durante le indagini, sia pacificamente utilizzato in istruttoria e a cui la Procura ha fatto pacifico riferimento durante le conclusioni scritte ed in memoria. Il contenuto di questo documento non è stato messo in discussione, non è stato mai in qualche modo contraddetto o non è stato mai neanche ipotizzato non potesse riportare il vero, tanto che testualmente la Procura, di nuovo, e lo ripeto, nelle conclusioni ne fa esplicito richiamo. Però poi invece, sia nel capo di imputazione che poi nelle conclusioni, succede qualcosa di un po' strano, perché nel capo di imputazione quell'orario che abbiamo detto essere documentalmente provato, quindi 17, 18.30 e quindi quell'ora e mezza, diventano 2 ore, perché nel capo di imputazione relativo a Talu il dato temporale contestato è dalle 17 alle 19, e mi rendo conto che questo non è un ampliamento così importante. L'ampliamento più importante invece è quello che i pubblici ministeri riferiscono invece durante le conclusioni, perché invece in conclusioni c'è un ingiustificato e molto probabilmente errato, ma veramente, cioè materialmente errato, riferimento ad un periodo che va dalle 16:18:30-19, determinando in questo modo una dilatazione di ben più di un'ora e mezza rispetto a quello che invece è il dato assolutamente reale. Ebbene, signor Presidente, se anche, signori giudici, questa puntualizzazione sul tempo può sembrare una puntualizzazione meramente formale, una puntualizzazione di poco conto, e invece assume un conto, una rilevanza veramente importante proprio in riferimento a quello che è stato il criterio adottato dalla Procura per fondare la responsabilità dei singoli. Perché la Procura sul fondamento, che poi è proprio il fondamento di tutto il processo, la Procura sostiene che i fatti di Bolzaneto in generale sarebbero emersi con una sistematicità ed una gravità tale che sicuramente deve essere percepita da chi sia stato presente a titolo non occasionale nella struttura per un tempo apprezzabile e con carattere di continuità. Conseguentemente, e leggo le testuali parole della memoria, riportate nella memoria della Procura, viene riferito, conseguentemente si è ritenuto, ancora una volta, scegliendo un criterio prudenziale, che la prova della consapevolezza debba ritenersi certa e sicura solo in caso di una presenza continuativa, non occasionale e protratta per un periodo apprezzabile e ancorabile indicativamente ad un turno di lavoro. Ancora, il turno di lavoro la Procura lo quantifica e ce lo quantifica in un arco temporale di 6-8 ore. Ebbene, è evidente che invece il dato temporale che emerge da quella relazione di servizio, quella annotazione, e che è emerso nel procedimento, cozza e si scontra con forza, secondo me in modo clamoroso, su quello che è appunto il cardine di tutta l'accusa. Perché proprio in base a quello che è stato il criterio prudenziale, a quella prudenzialità che la stessa Procura attribuisce al proprio operato, ebbene, su quel dato temporale di un'ora e mezza, molto probabilmente, il sovrintendente Tallo non avrebbe dovuto neanche essere presente in questo processo. E alla pari di altri soggetti, che non cito perché non è, credo neanche sia opportuno, però alla pari di altri soggetti che sono stati in Bolzaneto, forse per archi temporali anche più grandi, comunque lontano da quel sito di 6-8 ore, non avrebbe forse neanche dovuto essere rinviato a giudizio. Però la Procura, che ignora questo passaggio dell'ora e mezza, comunque che lo supera, sul turno di Tallo invece prende in considerazione l'altro aspetto. L'altro aspetto, effettivamente, quello del fatto che Tallo fa parte del primo turno, viene assolutamente considerato ed approfondito dalla Procura. Tanto che i pubblici ministeri, durante le indagini, poi ancora ovviamente nelle conclusioni e poi ancora nella memoria, riferiscono che certamente su quel primo turno la posizione vessatoria non poteva certo definirsi perdurante nel tempo, poiché si trattava dei primi fermati ad essere vigilati nel sito. La Procura, a fronte di questa puntualizzazione, quindi tenta, ce l'ha riferito durante le conclusioni il dottor Miniati, tenta di analizzare tutte quelle testimonianze di quelle persone transitate nel sito nella fascia di appartenenza, di competenza del sovrintendente Tallo. E quindi 17, 18 e 30. Poi di fatto, come ho detto, la Procura amplierà il margine di riferimento, però comunque prenda riferimento quei soggetti. Nel tentare di fare questa operazione, quindi di ricerca di quei soggetti, la Procura, il PM, riferiscono di avere ovviamente riscontrato una grossa difficoltà. Le parole testuali delle conclusioni del dottor Miniati sono state estremamente difficoltosa, e difficoltà dovuta dal fatto che sappiamo bene che manca un registro di passaggio che ci permetta di verificare l'effettivo orario di arrivo degli arrestati, e quindi carenza che ha reso praticamente impossibile riuscire a definire con precisione, con una sufficiente precisione, l'effettivo orario d'ingresso. La Procura, quindi, a fronte di questa impossibilità temporale, di questa impossibilità di identificazione, ha scelto di percorrere un'altra strada, e quindi ha scelto di fare genericamente riferimento alle testimonianze di tutti quei fermati che giunti per primi nel sito di Bolzaneto. E quindi, secondo il disegno, insomma, secondo il ragionamento adottato dalla Procura, quei stessi fermati ed arrestati che sicuramente risultano essere stati presenti anche nel turno del sovrintendente Tallo e dell'ispettore Valerio. E ha suddiviso questi soggetti in due categorie, sono due gruppi di persone diverse. Nel primo gruppo sono stati inseriti tutti i fermati di Piazza Alessi, un gruppetto non particolarmente numeroso, a cui fanno parte, ve lo leggo tanto brevissimo, Micheli, Mapelli, Harrison, Mark Christopher, la signora Neitzer, la signora Munch. Questi signori, è risultato assolutamente provato agli atti, che arrivano a Bolzaneto in un arco temporale che va dalle 14 alle 16, quindi in quest'arco di 2 ore, per poi venire rilasciati, invece questo è un dato certo, verso le ore 19. A questi soggetti che vi ho appena elencato vengono aggiunti dalla Procura altri due soggetti, che sono la signora Vivalieri e il signor Callaioli. Sulla signora Vivalieri anche questo è un ulteriore dato certo, il fatto che sia entrata in Bolzaneto alle ore 14. Questo ce lo riferirà lei con un margine di importante sicurezza, ma soprattutto ce lo confermerà la gente che l'ha accompagnata. L'agente di Polizia di Stato Giannini Sabrina, che abbiamo sentito a processo l'8 gennaio 2007, che ha riferito di ricordare benissimo il fatto che la signora Vivaleri sia stata condotta da lei alle ore 14. Il Calarioli Giacomo ancora, riusciamo a identificare il suo ingresso in Bolzaneto tra le 15 e le 16 e lo stesso addirittura è uno dei pochi a ricordare addirittura il nome di chi lo ha accompagnato e lui ci riferisce del brigadiere Arundine. Allora la procura di fatto ancora fonda la responsabilità di Talu su 4 di questi soggetti che vi ho indicato e nello specifico su Micheli, su Mapelli, su Calaioli e sulla signora Valerie. Un dato processuale che non ha valenza ovviamente di prova, che però secondo me ha invece una valenza generale, è che di questi 4 soggetti solo una risulterà poi costituirsi parte civile e nello specifico la signora Valerie. Solo 2 hanno risulta che abbiano sporto querela e solo la signora Valerie ed il signor Micheli. Quindi abbiamo detto la procura fonda la responsabilità sulle dichiarazioni di questi 4 soggetti, però su queste dichiarazioni è necessario però fare una premessa di base, una premessa che io reputo sia davvero importante. Perché, signor Presidente? È evidente nel momento in cui la stessa procura ci riferisce il fatto che questi signori sono arrivati i primi alle 14 e i secondi comunque in un arco compreso tra le 14 e le 16, questi soggetti, ed è il dato temporale a dircelo, sono arrivati a Bolzaneto certamente in un arco temporale molto anticipato rispetto a quello che è l'inizio di turno di Talu, che lo ripeto è le 17. E questo per dire che non potremo, ed è un punto che voglio sottolineare con una certa decisione, non si potrà certo addebitare a Talu quello che è accaduto a questi signori prima dell'arrivo di Talu ed ancora ovviamente quello che può essere accaduto dopo l'allontanamento di Talu dal sito. Infatti, se è vero che la squadra di Talu è la prima ad intervenire con l'incarico, seppur insomma verbale, ma comunque con l'incarico, e questo è provato, di dover vigilare, è altresì vero che questi, come ho già detto, questi signori arrivano 3 ore d'anticipo rispetto a Talu. Quindi quella sovrapposizione che la procura fa in maniera automatica, l'equazione primi arrivati uguale turno di Talu, è certamente errata e comunque assolutamente rischiosa evidentemente per la posizione dell'assistito, del mio assistito, perché, e lo ripeto, in quell'arco temporale di 2-3 ore in cui il sovrintendente Talu non è arrivato, questi signori saranno certamente stati vigilati o non vigilati, e questo ovviamente non è compito mio approfondirlo, da altro personale. E poi ancora un dato che credo che sia anche questo importante: quei 4 ragazzi a cui la procura fa riferimento riferiscono di archi temporali molto ampi, perché una su tutte, la signora Valerie entrerà in Bolzaneto alle 2 per abbandonare poi Bolzaneto già a notte, quindi la signora Valerie riferisce su un arco temporale di quasi 10 ore, gli altri riferiscono a archi temporali di 5-6 ore, ma con quale certezza si può quindi utilizzare, e a fronte di, abbiamo detto, di una scansione, della difficoltà di pervenire ad una scansione temporale precisa, come possiamo utilizzare le dichiarazioni di quei 4 soggetti come fossero una cartina tornasole di quello che invece è successo nell'ora e mezza di competenza del Talu? Però un altro elemento, che anche questo è pacifico ed è documentato, abbiamo detto che i nomi che vi ho fatto, evidente dal loro tenore, fanno riferimento a soggetti italiani, perché al di là della Valerie, che sappiamo essere francese, che però ci ha detto di essere stata accompagnata alle 2 dall'agente Giannini, la donna di cui vi facevo riferimento prima, gli altri 3, Micheli, Mapelli, Calaioli, sono italiani. Invece Valerio, sempre in quella relazione Cagliatti, nella notazione del 6 marzo 2002, precisa: i fermati erano 7, i fermati da lui tradotti, di cui uno minore, e vabbè, non è in questo processo, 4 uomini e 2 donne, tutti di nazionalità straniera, Questo è un dato evidente che ci dice che quindi quei quattro signori, quei quattro ragazzi, non possono essere quelli effettivamente al di là del dato temporale, è proprio il dato relativo alla loro cittadinanza che evidenzia come non possano essere gli stessi. Però è evidente che quelle dichiarazioni che la procura riferisce vadano evidenziate. E su questo mi si è concessa una brevissima digressione sul fatto che questa difesa ha ovviamente, come tutti i difensori di questo processo, assistito alle dichiarazioni, agli esami testimoniali dei soggetti relativi al proprio arco temporale. Ebbene, e quando la procura ha concluso su tutte le posizioni, questa difesa aveva anche già riletto le trascrizioni. E sentite le conclusioni della procura, io lo ammetto con un'assoluta trasparenza, la prima cosa che ho fatto è ritornare in ufficio, ritornare in studio e rileggerle, nel timore di aver perso dei passaggi, di aver perso una puntualizzazione, nell'aver perso qualcosa di importante, di tanto importante, che possa aver invece portato la procura alle conclusioni che sappiamo. Ebbene, io, Presidente, le ho rilette e la rilettura invece mi ha confortato, perché se lette queste trascrizioni, dalla prima all'ultima parola, contraddicono assolutamente le conclusioni che è arrivata la procura, perché questi giovani, questi quattro giovani, non fanno assolutamente riferimento al fatto di aver dovuto subire posizioni vessatorie, o meglio, fanno riferimento sicuramente alla posizione di stazionamento, ma poi aggiungono un dato che è veramente fondamentale. Loro danno una quantificazione temporale alla posizione di stazionamento dovuta tenere e la limitano in un arco che va dai 30 ai 40 minuti. Leggo qualche brevissimo passaggio delle dichiarazioni di cui appunto stiamo facendo riferimento e anche qui una breve puntualizzazione. Io non mi sono permessa di indicare negli stralci che ho riportato in memoria le pagine, i numeri di pagine, perché credo che sia una cosa soprattutto irrispettosa nei confronti del Tribunale, perché come io chiedo a questo Tribunale che non si fermi ai pezzi, ai passaggi riportati dalla Procura, non credo che sarebbe neanche onesto da parte mia chiedere di fermarvi e quindi di evidenziarvi i passi che vanno bene a me, perché io insisto, queste trascrizioni vanno colte nel loro insieme, dalla prima all'ultima parola. Però mi piace leggervi un passaggio del Micheli Roberto. Micheli Roberto viene sentito il 26 aprile 2006. Lui riporta l'orario d'ingresso e precisa 3:30-4. Lui entra a Bolzaneto il venerdì tra le 3:30 e le 4. Riferisce, e ovviamente questa difesa non vuole nasconderlo, il fatto di essere dovuto stare in piedi, gambe divaricate, con le braccia alzate, diciamo in questo modo. Però poi precisa, a domanda del pubblico ministero, ricorda per quanto tempo, grosso modo, lui precisa, 3/4 d'ora, e poi ancora, c'è stato un momento in cui è stato possibile sedersi oppure no? E lui riferisce, sì, sedere sì. Passiamo velocemente perché non vi voglio tediare sui passaggi. A Calaioli viene sentito all'udienza del 6 febbraio 2006, anche lui riferisce di essere entrato a Bolzaneto il primo pomeriggio del venerdì. Gli viene chiesto anche lui della posizione e anche lui riferisce della posizione di stazionamento che sappiamo, quindi gambe divaricate, mani alzate, appoggiato verso il muro. Però anche lui, alla domanda del pubblico ministero, ricorda più o meno per quanto tempo ha dovuto stare in questa posizione e Calaioli riferisce 30 minuti. Ed ancora dice Calaioli, a domanda del pubblico ministero, riferendo al fatto che nel mentre che lui stava lì continuavano ad arrivare altri giovani. Il pubblico ministero chiede, ecco, queste persone che sono arrivate man mano, in che posizione venivano fatte stare? E Calaioli risponde, una persona è stata messa in piedi anche lei, ma per un tempo limitato. Poi venivano subito comunque le altre, subito mette a sedere negli angoli. Ed ancora, a un certo punto Calaioli fornisce una descrizione che, signori giudici, signor Presidente, credo che valga quasi come una fotografia di quello che è stato a Bolzaneto nel pomeriggio del venerdì, perché io di quello sto parlando, il pomeriggio del venerdì, perché a un certo punto il pubblico ministero fa una domanda e chiede, lei in cella ha provato paura? E Calaioli dice, io personalmente ero in uno stato di tensione, ma più che altro era spossatezza, perché il giorno non avevamo mai bevuto, mai mangiato, non siamo andati al bagno. E anche su questo mi si è concessa una una considerazione, perché altro non è se non una considerazione. È evidente, signor Presidente, che questi giovani sono spaventati, scossi, turbati, e questo è un elemento che io ovviamente non mi permetto né di negare né tantomeno di mettere, insomma, in alcun modo in discussione. Però altrettanto è innegabile, ed è innegabile perché ce l'hanno riferito loro, questi giovani del venerdì, che il disagio era la naturale conseguenza di quanto questi giovani avevano dovuto sopportare pochi istanti prima, qualche ora prima, negli scontri di piazza che avevano vissuto. Durante gli arresti, che purtroppo, ed è innegabile, sono stati particolarmente violenti, ed ancora rispetto a quello che hanno dovuto subire in questura. E quindi è un altro errore elemento che ci tengo a riportare, è che questi giovani, questi quattro giovani, ma anche gli altri del venerdì, più o meno sono tutti soggetti giovani ed incensurati. E non credo di dover essere io a riferire sul fatto che io credo che qualunque persona incensurata che subisce un arresto e che viene tradotto in una caserma non sia già di per sé per questo traumatizzato. Io credo che la tensione che ci riferisce Calaioli, questo sia il risultato di quello che lui ha dovuto vivere in tutta la giornata del venerdì. Ma vado avanti, e anche lì, velocissimamente. A un certo punto il collega Pruzzo fa una domanda, perché il Calaioli riferisce sul fatto che gli altri forse hanno dovuto stare in piedi un po' meno di lui. E allora a un certo punto gli chiede una quantificazione e fa la domanda precisa. Quindi se lei dice più di loro, più o meno quanto potrebbe, non so, 15 minuti, 20 minuti? E Calaioli dice mezz'ora, ma poi venivamo fatte mettere a sedere perché c'era molto movimento. Anche le guardie e i poliziotti avevano molto da fare. Erano in continuo, c'era un continuo via vai nel corridoio, quindi non c'era molto tempo da dedicare alla persona in cella. Credo che anche questo passaggio, e anche questa ovviamente è una considerazione, evidenzi, intanto come il Calaioli per vedere queste cose, tanto che Calaioli in effetti non lo riferisce, non la riferisce questa circostanza, Calaioli non può avere il viso rivolto contro il muro, perché le vede le cose, le vede, le vive e poi ce le riporta in udienza. Ma l'elemento che voglio sottolineare io è un altro. Nel descriverci gli agenti come coloro che in quel momento stavano lavorando, si stavano dando da fare, non ci descrive certamente quegli stessi agenti come coloro che invece la procura descrive come dei soggetti che hanno pensato solo a vessare i ragazzi. La descrizione che Calaioli ci dà in relazione al suo arco temporale è di agenti che lavorano, che si danno da fare, che affrontano la situazione di difficoltà. Passa alla Vivaleri. La Vivaleri, udienza del 23/10/2006. Lei entra in Bolzaneta alle 2, ho già detto che questo è un dato assolutamente riscontrato, e la Vivaleri è una di quei soggetti che appunto è venuta a riferire, la signora che è venuta a riferire di essere stata per molto tempo seduta, poi le riferisce di essere stata invece costretta a stare in piedi. Però poi di fatto in udienza non riesce a quantificare i tempi, perché alla domanda della dottoressa Petruzziello, che riferisco, può dire al tribunale di tutto il tempo trascorso quanto è stata in piedi e quanto è stata seduta, se riesce a dirlo? La signora Vivaleri riferisce: no, non posso dare una nozione di tempo, non è possibile oggi. È innegabile che la signora Vivaleri riferisca di fatti gravi, assolutamente gravi. Però su questo voglio, sempre tenendo presente che Talu risponde solo del 608 e solo della posizione di stazionamento, gambe divaricate, viso rivolto contro il muro e mani alzate, solo di quella. Però ci tengo a riportare al tribunale che secondo la procura le dichiarazioni della signora Vivaleri risulterebbero assolutamente riscontrate da altre dichiarazioni testimoniali, e la procura fa riferimento soprattutto a tre soggetti: alla signora Germanò, arrestata alle 19:20, alla signora Maganà, arrestata alle 18:20, e alla signora Subri, che sappiamo essere arrivata a Bolzaneta alle 18 e che comunque riferisce la Subri di essere stata sempre solo seduta. Questo per dire che le cose che la Vivaleri dice Non voglio sostenere che non siano effettivamente esistite, ma sicuramente sono esistite, sono accadute dopo le 19, perché è evidente che queste signore arrestate tra le 19:20 e le 18:20 non potranno di certo essere arrivate a Bolzaneto prima delle 19. E poi ancora, la Valerie riconosce, nelle foto mostrate in udienza, nel Callaioli, il giovane di cui vi ho appena accennato, il giovane uomo visto piangere e disperarsi. Ebbene, non solo la circostanza del pianto e della disperazione non è stata riportata dal Callaioli, ma anzi addirittura lui nega quello che la Valerie afferma con decisione, e cioè di aver udito grida strazianti, di aver visto sangue, scene di violenza, malori diffusi. E anche questa precisazione, non per negare che quello che la Valerie riferisce sia accaduto, ma certamente invece per affermare che non è evidentemente accaduto fino alle 19 del venerdì 20. L'ultimo dei soggetti, Mapelli. Mapelli anche lui dice: sono entrato verso le 2 del 20. E brevissimamente riporto un passaggio che di prima lettura sembra non entrare nulla nel processo, e invece credo che abbia una rilevanza per descrivere quello che era la situazione in quel venerdì pomeriggio, e solo in quel venerdì pomeriggio, veramente importante. Perché lui dice, a domanda del pubblico ministero: però il ricordo di un controllo o di una perquisizione in Bolzaneto ce l'ha o no? E lui a un certo punto risponde: no, non mi ricordo di questo, della perquisizione. Mi ricordo della cella, e mi ricordo che nella cella c'era uno che aveva un accendino, e quindi evidentemente era stato controllato male, o non controllato, perché chiese una sigaretta e il poliziotto disse: che te ne fai della sigaretta che non puoi accendere? E lui disse: c'ho l'accendino. E immediatamente si fece una risata. È evidente che questo fatto col capo di imputazione non c'entra nulla. Non è che, e non voglio ovviamente dire che c'entra, però ha una rilevanza importante questo passaggio, perché in quella situazione descritta dai pubblici ministeri e caratterizzata da una vessatorietà continua e sistematica, mi sia concesso di dirlo, fa perlomeno un po' strano che un soggetto, uno di quei soggetti vessati, pensi anche solo, non tanto a fumare, ma a chiedere una sigaretta a quello che è il soggetto che lo sta vessando. Vado avanti. A un certo punto gli viene chiesto in che posizione è stato messo. Lui riferisce della posizione che conosciamo, quindi testa contro il muro, guardando il muro, in piedi, e dice però all'inizio, e poi dopo chiarirà. A domanda del PM: anche dopo il ritorno ha dovuto tenere la posizione che ha indicato prima? E lui dice: no, dopo il ritorno ci sedemmo per terra. E poi, signor Presidente, risponde a una domanda fatta da lei. Lei chiede un chiarimento sulla posizione delle mani, letteralmente. E con le mani invece, e qui il teste, Mapelli, fornisce una risposta di una rilevanza veramente, veramente enorme. Perché lui dice: io mi confondo con la questura. Perché in questura eravamo proprio obbligati a stare contro il muro e fummo anche percossi perché abbassavamo le mani. A Bolzaneto ricordo che all'inizio dovevamo stare contro il muro, ma non ricordo se con le mani o con le gambe larghe. Credo solo contro il muro. Ebbene, signor Presidente, signori giudici, dalle dichiarazioni che vi ho letto e che sicuramente leggerete anche voi, emerge che evidentemente le parti offese fanno riferimento a posizioni scomode e disagevole, ma non lamentano assolutamente alcuna diminuzione derivata dal mantenimento di quella posizione, di quelle posizioni per 30-40 minuti. Quelle dichiarazioni non fanno assolutamente riferimento alla sistematicità, alla continuità e all'obbligatorietà della posizione. E su questo mi sia concessa un'ulteriore divagazione. Nel processo è stato usato dalla procura in modo alternativo, quasi come fossero sinonimi, il termine posizione scomoda e disagevole e posizione vessatoria. Ma io credo che, anzi non lo credo, è un dato linguistico, le due espressioni non coincidono. L'equazione è letteralmente, ma giuridicamente, errata, signor Presidente. Il significato delle due locuzioni è profondamente diverso. Non è certo possibile ritenere che qualunque posizione scomoda e disagevole sia di per sé anche vessatoria, ma ci vuole qualcosa di più. E a tal proposito è necessario sottolineare che l'articolo 608 non punisce la sottoposizione a qualsiasi misura di rigore, ma punisce solo quelle misure di rigore tali da modificare in senso sfavorevole lo stato di restrizione della libertà personale, quella libertà personale che quei soggetti non lamentano essere stata in loro ridotta rispetto evidentemente a quella che era già ridotta per il fatto di essere arrestati. E in tal senso la giurisprudenza ha ancora puntualizzato che è necessario che la gente adotti misure di rigore abusive che si estrinsechino in vere e proprie vessazioni funzionali a rendere ancora più rigide le modalità di custodia. Questa è una giurisprudenza relativamente recente, peraltro citata dalla Procura. Quindi è evidente che la posizione di stazionamento che emerge dalle dichiarazioni non rappresenta di per sé la limitazione alla libertà necessaria perché ci sia la violazione dell'articolo 608. L'illiceità di quella posizione può essere fatta derivare solo dalla permanenza, dalla perduranza per diverso tempo da quella posizione. E di questa cosa, infatti, della necessarietà della permanenza, è ben convinta anche la Procura, perché la Procura nelle sue conclusioni e nella memoria, pagina 2 del capitolo 5, i passi della memoria per comodità invece nella mia memoria li ho indicati, a un certo punto riferisce che questi giovani trattenuti a Bolzaneto sono stati sottoposti ad un trattamento complessivo sicuramente vessatorio, però poi la Procura puntualizza e dice: questo trattamento si è principalmente manifestato nell'imposizione arbitraria di posizioni scomode e disagevoli che dovevano essere mantenute per molte ore sino a diventare insopportabili, ed ancora la Procura aggiunge elementi, a cui erano obbligate anche le persone ferite. Chiunque si spostava dalla posizione obbligata veniva percosso dagli agenti nelle varie parti del corpo, sulle gambe, con schiaffi, pugni, calci, con guanti o con manganelli, talvolta anche sui genitali, frequenti i colpi nelle gambe per farle divaricare maggiormente, molte volte colpi alla nuca dei fermati per far così sbattere loro la testa contro il muro. Ebbene sì, questa descrizione della posizione vessatoria, quella della posizione scomoda e disagevole, è certamente vessatoria. Non è altrettanto vessatoria la posizione che ci descrivono quei testimoni sul venerdì. È evidente quindi che il fatto che Talu sia rimasto nella caserma solo un'ora e mezza e che in quello spazio temporale non sia emerso in riferimento alla posizione alcuna continuità, sistematicità, alcuna minaccia o percossa o intimazione finalizzata a far mantenere quella posizione, nulla può essere contestato al Talu e certamente non l'elemento materiale del 608. Ma ancora qualche parola sulla posizione, sul mantenimento della posizione. C'è un passaggio riferito ovviamente nelle conclusioni e poi riportato nella memoria, pagina 141 del capitolo 6 della memoria, che rimane impresso e si distingue intanto per un'apprezzabilissima e ad apprezzata onestà intellettuale della Procura, perché la Procura in quel passo dice, non ve lo leggo tutto, però vi leggo il passaggio secondo me veramente importante. Dice: il parametro, in riferimento agli intermedi, quindi non può che essere costituito dalla cella in cui si trova la parte offesa, vittima di un reato determinato, e la sottosquadra che materialmente vigila davanti a quella cella, per poi risalire quindi all'intermedio di riferimento. Non è risultato possibile, essendovi stata una tornazione rapida e continuativa, accertare con sicurezza chi materialmente nei singoli momenti componesse le varie sottosquadre e davanti a quale cella si trovasse ciascuna di queste sottosquadre. Non è stato quindi conseguentemente possibile provare con la sufficiente certezza probatoria l'abbinamento tra la cella in cui erano le parti offese e ciascuna sottosquadra e quindi ciascun intermedio. In presenza di più intermedi per ciascuna squadra, non sarebbe quindi stato possibile attribuire ogni singolo reato all'uno piuttosto che all'altro. Ebbene, la Procura, di fronte a questa precisazione, a questa puntualizzazione, sul 608 però decide e cambia rotta. cambia rotta e infatti precisa. A diverse conclusioni si deve giungere per il 608 e ovviamente questo cambiamento di rotta, questa virata, la procura la motiva, cerca di motivarla, la mette lì come un dato acquisito e la motiva sul fatto sempre lo stesso, che è risultato dalla distruttoria dibattimentale che la posizione vessatoria sia stata fatta mantenere in maniera continuativa, generalizzata, a tutti fermati e che quindi, leggo, non v'è quindi esigenza dal punto di vista probatorio di collegare per l'imputazione della posizione vessatoria ciascuna cella alla rispettiva sottosquadra e quindi al rispettivo intermedio. Ma signor Presidente, rispetto alle cose che ho detto prima, emerge invece che così non è. Il fatto della continuità, della sistematicità, non è quello che è emerso. Non è quello che è emerso dalle risultanze istruttorie. Sì, se può abbassare un pochino. Sento le voci. Il riferimento all'arco temporale di Talu, che lo ripeto, forse sono un po' noiosa nel ripeterlo, ma credo che sia veramente essenziale ripeterlo, 17, 18 e 30. Il fatto che la posizione vessatoria sia stata imposta in maniera continuativa, generalizzata a tutti i fermati, non solo non è provato, ma c'è un passaggio in più. È stato assolutamente ed espressamente smentito da quelle parti offese, che ci riferiscono 30-40 minuti. Ebbene, io credo che quella precisione e quella puntualità che ha portato la Procura a spendere pagine e pagine in merito ai singoli apicali avrebbe dovuto portare la Procura a considerare e valutare anche per gli intermedi le singole posizioni e non considerarli solo come un'unitaria categoria, tanto da ignorarle le oggettive differenze e diversità. Differenze e diversità che emergono chiaramente sia dalle dichiarazioni delle persone offese sentite e sia intrinsecamente dalla durata di permanenza di Talu, 17, 18 e 30. Quindi nella radicata convinzione che al Talu non sia materialmente attribuibile al reato di cui all'articolo 608, si ritiene però brevissimamente opportuno affrontare la questione relativa all'elemento psicologico. L'elemento psicologico in relazione agli intermedi, ma genericamente di tutti gli imputati di questo processo, viene desunto dalla presenza per un tempo apprezzabile nella struttura e quindi nella contezza di quello che è accaduto. La frase che poi credo rimarrà anche a simbolo di questo processo è: chi c'era sicuramente visto e capito quello che stava accadendo. Ma è proprio questo il centro di tutta la questione, signor Presidente, signori giudici. Ciò che distingue il turno di Talu da tutti i successivi turni non è tanto e solo il fatto di essere i primi, che ha una rilevanza, a parer mio, assolutamente marginale, ma è il fatto di esservi rimasto per quel lasso di tempo. E intendiamoci, in relazione a quell'arco di tempo, questa difesa non l'ha fatto finora e non lo farà in queste ultime due frasi, poche parole che mancano per arrivare alle conclusioni. Non è intenzione di questa difesa dire che Talu in quell'ora e mezza non è entrato nella caserma. Talu è entrato nella caserma ed ha svolto il suo servizio, ed ha svolto i suoi compiti, quegli stessi compiti che tra l'altro svolge tutti i giorni per garantire la sicurezza a noi e alla nostra città. Ma non gli si può attribuire di aver visto qualcosa che invece non ha visto e che non poteva vedere, e comunque che non c'è prova, quando anche fosse effettivamente accaduto in quel venerdì pomeriggio, si sia consumato con continuità e sistematicità alla sua presenza e nel suo breve turno. Si è già detto infatti molte volte che la posizione è stata fatta tenere in quel venerdì per 30 minuti e quindi io credo che sia certamente possibile, anzi sia un dato assolutamente probabile, che Talu, in quelli che sono stati i suoi ingressi, i suoi passaggi, i suoi stazionamenti davanti alle celle, perché lui non ha mai negato questa circostanza, possa aver visto qualcuno in piedi, anche, anzi Talu nell'interrogatorio acquisito agli atti lo dice di aver visto qualcuno in piedi. Ma al contrario, signor Presidente, non si può avere la certezza o comunque quella sufficiente certezza che lo stesso, che il Talu si sia potuto rendere conto della durata del mantenimento della posizione, di una posizione che, mi preme ricordarlo ancora una volta, non è di per sé illecita. Non stiamo parlando anche della posizione che si è detto, della ballerina, del cigno, di posizioni che di per sé in maniera lampante sono illecite. A lui viene contestata la posizione, o meglio, le parti offese riferite a lui parlano della posizione gambe aperte, braccia appoggiate al muro e viso rivolto contro il muro, una posizione che sappiamo essere funzionale a tante attività di polizia. Ne cito una, la perquisizione. Quindi, in riferimento a questo e di riferimento al fatto che per il dolo del reato del 608 sono richiesti elementi specifici, che sono, ovviamente, la volontà di sottoporre una persona a misura di rigore, la consapevolezza che quella misura di rigore non sia consentita dalla legge ed ancora che quella misura di rigore sia tale da restringere maggiormente la già limitata libertà personale intrinseca nella condizione di arrestati. E proprio su questo, in riferimento a quello che è riconosciuto anche dalla Procura e quindi del fatto che ci siamo trovati di fronte ad una tornazione rapidissima tra celle, arrestati ed agenti, ed ancora che il TALU non ha eseguito personalmente gli arresti delle persone che ha tradotto, di quegli altri soggetti che erano a Bolzaneto, e non ha identificato quei soggetti, e quindi non ha avuto modo di osservare le caratteristiche, le fattezze di quei singoli soggetti. Quindi è evidente che non era nella condizione di poter distinguere un fermato piuttosto che un altro. Qual è quindi lo strumento in capo a TALU per rendersi conto che il giovane visto in piedi alle 17.40 potesse essere lo stesso osservato alle 17.15. E io finisco cercando di rispondere a una domanda che la Procura si è posta, che le parti civili si sono poste tantissime volte durante le discussioni. E cioè la domanda è: come non vedere la posizione vessatoria a cui erano costretti fermati nelle celle? Ebbene, signor Presidente, signori giudici, io credo di poter sostenere che la domanda, o meglio, che la risposta a tale domanda non la si ritrovi ricorrendo forzatamente né all'articolo 40 né all'articolo 110 del Codice Penale, ma semplicemente in quelle risposte che io solo ho riferito in parte, nelle risposte di quei ragazzi trattenuti a Bolzaneto nel pomeriggio del venerdì. Quindi non di tutti i ragazzi, ma di quelli, e nello specifico rispetto a quanto effettivamente è successo dalle 17 alle 18.30. E quindi a fronte delle considerazioni che ho esposto, si chiede che il Tribunale voglia assolvere tale Antonello perché il fatto non sussiste, in subordine per non aver commesso il fatto o con la formula che verrà ritenuta più opportuna. Deposito la memoria a cui ho fatto riferimento.
Dibattimento rinviato all'udienza del 5 maggio ore 9.30.
L'avvocato Biondi, vero?
Sì, il gruppo difesa Piscitelli fino a Mura più l'altro 5 maggio, più l'altro pezzo di Ubaldi, parlerà l'avvocato Junca.
Ah, perfetto, benissimo. Sì, e sì, l'avvocato Biondi per tutti i carabinieri?
Sì, tutti. Sì, sì.
Grazie.